Care amiche, cari amici, benvenuti finalmente a una nuova puntata della storia dell'arma dei carabinieri, seconda stagione. Vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, Storia dei Carabinieri o Storia dell'arma dei carabinieri. In realtà questo è il nome che troverete nel mio account, nel nostro canale, dove troverete anche altre informazioni. Oggi il tema è dedicato all'avvio della seconda stagione, cioè parleremo in più in generale delle difficoltà dell'unificazione italiana. Quale tema più carabinieresco di questo? Le difficoltà dell'unificazione italiana, a nostro giudizio, sono una questione che speriamo di poter studiare un po' di più con qualche approfondimento scientifico e una ricerca d'archivio un po' più soda. Dunque, iniziamo. C'era una volta in un regno fatato. No, avete ragione, non è così. Riproviamo. Secondo voi potremmo iniziare con c'era una volta? No, effettivamente non si tratta di una favola, ma di una situazione estremamente impegnativa con grandi problematiche. Il 17 marzo 1861 fu raggiunta la tanto agognata Unità d'Italia, ufficialmente celebrata con la proclamazione del regno proprio in quella data, quindi nasceva il Regno d'Italia. Sì, così forse va meglio. E dunque, al di là della cerimonia ufficiale a Torino, che cosa stava accadendo? Infatti, a mio giudizio, a nostro giudizio, in effetti, bisogna partire dall'episodio numero 18, in cui si è parlato del 24 gennaio 1861, quando fu emanato il Regio Decreto che rappresenta l'atto istitutivo della nascita dell'Arma dei Carabinieri Reali. Sebbene il Ministero dell'Interno avesse un suo piccolo corpo delle guardie di pubblica sicurezza sin dal 1852, in realtà sorto come trasformazione dall'esperienza avuta con i carabinieri veterani, il controllo del territorio, quindi delle città e delle campagne, ricadeva nell'ambito delle competenze dell'Arma dei Carabinieri Reali. In questo senso, il Regio Decreto 24 gennaio 1861 dava vita proprio a questo organismo complesso come un organismo unico e con una doppia funzione, come nel passato, militare e di polizia, e la norma rappresentava unicamente l'atto normativo promulgato, mentre nella realtà quotidiana restava tantissimo da fare mentre si guardava quanto accadeva sul territorio. Infatti, per citare un suo esempio, si pensi che le legioni carabinieri reali, costituite con quel regio decreto, poterono considerarsi erette unicamente quando avessero avuto lo stato maggiore funzionante e il comandante del corpo lì destinato. Se noi osserviamo bene le date, potremo scoprire che ogni legione ha la sua data di istituzione che nulla a che vedere con le altre, ma si basava sugli elementi che il comandante sul posto è riuscito a organizzare. In realtà uno degli aspetti più importanti era il personale. La necessità di estendere il servizio dei carabinieri a tutto il nuovo territorio creò non pochi problemi, tanto che si arrivò a riammettere in servizio anche militari che già erano in pensione, senza però toccar loro quanto gli era stato già segnato. Si trattò dunque di un fenomeno davvero gigantesco e complesso. C'era bisogno di costruire un nuovo Stato unitario e per questo motivo si doveva contare sui carabinieri di chiara fede e attaccamento al trono e al regno. In effetti si era resa necessaria una severa valutazione dei titoli di merito e anche di demerito degli ufficiali della truppa di quei corpi preunitari esistenti nei piccoli stati italiani. Tuttavia maggiore, o se vogliamo più attenta, fu la selezione condotta soprattutto nel Regno delle Due Sicilie, tanto che pochissimi gendarmi reali ebbero i titoli riconosciuti per transitare nei carabinieri, mentre sembra andò meglio ai gendarmi pontifici. Oltre alla selezione del personale, c'era poi bisogno di addestrarlo e di garantire uniformità sia nella tenuta, sia negli alloggiamenti, ma soprattutto nelle procedure operative che avevano ancora la base normativa nel Regolamento Generale del Corpo del 1822. Guardando un po' ai cambiamenti, c'era bisogno di dare ai carabinieri le medesime uniformi, con lo stesso taglio, colore dei tessuti, e quindi non è detto, e soprattutto a nostro giudizio appare piuttosto normale che in quegli anni ci fossero ancora gendarmi appartenenti a corpi prometari che avevano dei colori simili ma non uguali proprio a quelli dei carabinieri, ma che erano transitati nell'arma nel frattempo. Quindi effettivamente era una questione piuttosto complessa. Infatti si deve pure considerare che all'epoca la materia prima, cioè il tessuto, doveva essere fornito dalla intendenza, che aveva anche altri problemi da gestire e sulla quale gravavano richieste di tutti i corpi d'esercito. Sembra quindi potersi affermare che tale fase fu opera complessa e difficile. Un piccolo esempio può essere fornito dalla nascita del Comitato dell'Arma dei Carabinieri Reali. Questo era composto da un luogotenente generale e da quattro maggiori generali e aveva il compito di emanare le disposizioni di carattere generale per imprimere impulso alle attività delle legioni, garantire l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti e assicurare, anche attraverso le ispezioni ritenute necessarie, che tutti i rami del servizio procedessero con uniformità e armonia. E quindi è interessante vedere come fosse nata la necessità di gestire il comando dell'istituzione attraverso un organo collegiale che garantisse anche un'equa rappresentanza delle principali aree del paese. Si pensi che ufficialmente, secondo il ruolo matricolare degli ufficiali del corpo dei carabinieri reali, il luogotenente generale Federico Costanzo Lovera di Maria assunse l'incarico il 29 ottobre 1861 e lo mantenne sino al 1 luglio 1867 e dunque ebbe anche il peso di dover gestire nei primissimi anni del nuovo regno la riorganizzazione dei carabinieri. Accanto a lui possiamo trovare il maggiore generale e Antonio Massidda, che già era comandante dei carabinieri della Sardegna, Ferdinando Martin Montù di Beccaria, già comandante superiore dei carabinieri durante la campagna bellica e promosso al grado generale mentre ancora era in campagna, Trofimo Arnulfi, ispettore delle regioni meridionali, Giovanni Serpi, ispettore dei carabinieri in Sicilia, Federico della Chiesa della Torre, a cui erano attribuite le responsabilità delle province centro-settentrionale, a cui poi si aggiunse Giuseppe Formenti. Dunque, analizzando la composizione del comitato, risulta abbastanza chiaro l'obiettivo di non privare dei loro comandanti naturali i carabinieri piemontesi, siciliani, napoletani e sardi, in modo da non spezzare, in un momento di grandi cambiamenti, il legame di fiducia e consenso tra base e vertice. Allo stesso tempo i generali Lovera e Montù Beccaria rappresentavano il motivo coagulante di tutte le nuove forze intorno ai principi cardini del vecchio corpo dei carabinieri di terraferma. In sostanza, l'istituzione di un comando collegiale al vertice dell'arma consentì di risolvere, attraverso la partecipazione attiva all'esercizio e comando di questi generali che avevano operato nelle varie regioni durante questa fase di annessione, i numerosi e complessi problemi organizzativi che erano connessi con l'eterogenea estrazione del personale e anche con le differenti caratteristiche ambientali e normative delle varie province del regno. Per chiarire, le deliberazioni del comitato assunte a maggioranza dei voti e in caso di parità alla preponderanza del presidente risultavano da un apposito verbale redatto a un segretario. Questa particolare e delicata funzione rese tale figura depositaria e interprete dell'orientamento del comitato. Di conseguenza, l'ufficio del segretario diviene di fatto il supremo organo esecutivo dell'arma, un tramite essenziale attraverso cui la volontà dispositiva dei comandanti si tramutava nelle attività operative dell'istituzione, ma anche il punto focale in cui convergevano le istanze e le necessità dei comandi periferici. se noi andiamo a dare un'occhiata a una serie di questioni, possiamo capire bene come in effetti si trattasse di un periodo molto complesso. E in questo senso possiamo dedicare un piccolo spazio alla legge penale legata all'Unità d'Italia. In effetti, il primo codice penale italiano fu quello del 1889, che è ricordato come Codice Zanardelli, dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora ministro di Grazia e Giustizia, che ne promosse l'approvazione e che rimase in vigore dal 1890 al 1930. E quindi, prima, che codice era in vigore? In effetti, con l'Unità d'Italia, la codificazione penale sabauda fu estesa alle altre province. Allora, il codice penale sardo era stato promulgato da Carlo Alberto il 26 ottobre 1939 e entrò in vigore l'anno successivo. Nel decennio di preparazione agli eventi del 59-60 ci fu una riorganizzazione legislativa importante, quindi anche il codice penale fu sottoposto a revisione e promulgato nel novembre del 59, entrando in vigore nel maggio del 1860. Anche qui vedete una serie di problemi. Non entrò in vigore, per esempio, nei territori dell'ex Granducato di Toscana, dove continuò a essere applicato il codice penale toscano del 53, tra l'altro emendato dalla pena di morte dal governo provvisorio toscano del 59. Nelle province dell'ex Regno di Sicilia, il codice sabaudo fu integrato da alcune disposizioni di derivazione del vecchio codice borbonico del 1819, a sua volta erede della codificazione murattiana del 1812. Se noi guardiamo invece il codice di procedura penale, il Regno di Sardegna ebbe un regolamento approvato nel 40, dopo l'approvazione del codice penale, mentre nel 1847 fu emanato un codice di procedura penale vero e proprio, sostituito poi dal nuovo testo entrato in vigore il 1 maggio 1860, questo insieme al codice penale. Si dovette aspettare 5 anni quando un ennesimo codice di procedura penale fu emanato, in questo caso il 26 novembre 1865, per essere sostituito nel 1913 dal nuovo testo normativo. Se noi adesso buttiamo l'occhio sull'unificazione amministrativa, è ancora più complesso. La destra storica ottenne l'accesso al potere nelle elezioni per il primo Parlamento italiano nel gennaio 1861. Su 22 milioni di abitanti ebbero la facoltà di voto meno di mezzo milione, di cui andò alle urne poco più della metà. Tra le questioni che gestì la destra storica, per i primi 25 anni del regno vi fu l'unificazione amministrativa di questa struttura così complessa appena costituita, con attenzione all'accentramento dei poteri, estendendo così la legislazione sardo-piemontese a tutto il regno e l'organizzazione amministrativa territoriale basata su prefetti e prefetture. In particolare, per quanto di interesse, si può parlare della piemontesizzazione del nuovo regno anche attraverso la legge 20 marzo 1865, numero 2248, la cosiddetta legge Lanza, dal ministro dell'interno Giovanni Lanza, che organizza in questo modo il territorio in province, mandamenti, circondari e comuni, secondo quanto già era stato adottato dal Regno di Sardegna per le sue antiche province. Tra gli altri interventi, poi, è necessario ricordare l'introduzione del servizio militare obbligatorio per i giovani che avevano compiuto 20 anni e che ebbe sicuramente impatto nell'alimentare il brigantaggio nelle province meridionali. Infatti, la legge Lanza prevedeva che i nominativi degli uomini soggetti alla chiamata fossero contenuti nelle liste di leva, che dovevano essere formate dal comune di residenza di ogni giovane. Tale disposizione rappresentò la prima norma che uniformava le disposizioni per tutto il paese. Ancora in merito alla cosiddetta legge Lanza, dobbiamo ricordare l'allegato B, che conteneva la legge di pubblica sicurezza e che in questo caso ancora entrava in vigore in tutto il regno. Quindi un altro elemento che conteneva le istanze sulla base popolare, spesso manifestata in modo irruento e senza progettualità politica, ma un elemento che andava rispettato in quanto legge dello Stato. Dunque si può E si deve ben comprendere che tipo di difficoltà dovessero vivere, soprattutto nei primi 5-6 anni di vita del regno, i carabinieri trasferiti da una legione all'altra, spesso di fronte a leggi penali che non erano coerenti e che cambiavano da provincia a provincia, o meglio, sulla base degli stati preunitari che erano poi subentrati nel Regno d'Italia. Insomma, fu davvero un periodo molto complesso dove i carabinieri si scontrarono con il rapido processo di unificazione e decentramento, oltre che con le stanze della società che non riusciva a stare al passo con le imposizioni di un governo che avrebbe mantenuto saldamente il potere per circa 15 anni. Con questo episodio dunque si riparte davvero e spero che vi possano interessare le piccole narrazioni che stiamo cercando di costruire lungo tutta la storia dei carabinieri. Si tratta proprio di storia dei carabinieri, ovvero della descrizione dell'organizzazione dei protagonisti, demandando a un'ulteriore iniziativa magari la possibilità di presentare i personaggi veri e propri. Vi invito a continuare a seguire il blog reperibile su hypothesis.org e entrare a far parte della community presente nel canale Telegram. Grazie e a presto. Ancora mi auguro che chi ascolti questi episodi possa scoprire qualche cosa di nuovo, di interessante e prepararsi a riprendere l'ascolto di nuove puntate che mi auguro che possano dare a voi qualcosa in più. Ancora, care amiche e cari amici, grazie e al prossimo episodio. A presto.